la linea mediana è quella in cui ogni tempo si tenta, è la parte destra della bilancia, e che quando immediatamente si scopre che da una parte deve correggere, sempre si troverà nel mezzo, perché sempre lo porterà, sempre si scoprirà in questo momento che per portarlo alla correzione, cioè alla sinistra, alla correzione, fino a quando noi ci dirigiamo sempre alla destra, alla sinistra andiamo. E punto 22. Questo cuore dovrà soffrire tutto quello che soffriranno loro, perché tutto il tempo hanno un'inclinazione verso la destra, per la sinistra che si scopre. Scusate amici, c'è un momento di problemi di audio, ma ho quasi aggiustato. Punto 22. E tutto dipende dal pentimento, però non tutti si possono svegliare insieme nel pentimento. E questo è scritto allora. Così sarà quando tutte queste cose avranno successo. E anche c'è scritto, e le misure nel tuo cuore, nel mezzo delle nazioni dove il Signore ti ha esiliato, sta scritto, e tornerai al Signore, Dio tuo. E allora il Signore che ti ha esiliato sarà al confine dei cieli e da lì ci unirà. E prima di queste cose si realizzano, non potete voi risvegliarvi per avere il pentimento. Punto 23. Oh, come tu hai segnato tutti i cammini e i sentieri dei figli dell'esilio e ci hai lasciato possibilità che loro si spieghino in questa forma. Loro si sforzeranno nella direzione di ogni generazione e non soffriranno nell'esilio e non cercheranno la ricompensa abbandonando le regole della Torah e rimanendo come il resto delle nazioni. Numero 24. Come quando la donna incinta e prossima al parto soffre e grida a oltranza, e questa è la natura della donna incinta, è quella di aspettare 9 mesi completi fino a che conosca il male, sempre così. Noi intendiamo che semplicemente enfatizziamo sempre così, iniziamo a scoprire che qualcosa è qualcosa di cattivo, però non dipendiamo direttamente da questo. Tutto quello che succederà saranno solo aspetti e possiamo decidere che non è qualcosa di se stesso, bensì nella sua radice è cattivo. E sentiamo la sua radice, allora c'è una forza per passare, però è un buon numero nel mondo che attraversa solamente 1 o 2 giorni del 9° mese, mentre che tutti i dolori e oltranze della donna incinta sono nel nono mese. Anche se lei passerà un solo giorno del 9° mese, si considera come se tutto il 9° mese fosse passato per lei. Si parla della dichiarazione del male, dell'esilio e dell'osservazione. Bensì c'è da aspettare, non c'è da aspettare fino alla fine dei 6.000 anni, e noi già ci troviamo in questa sensazione che questo sia il 9° mese. E possiamo terminare tutto questo processo. Così è Israele, già che hanno provato il sapore dell'esilio, se si pentono è come se avessero sperimentato tutte le afflizioni che sono descritte nella Torah, e specialmente è come se avessimo sperimentato vari dolori fin dall'inizio dell'esilio, cioè non dal tempo dipende di questo 9 mesi, di più, fino a 9 mesi, Cioè, però se sentiamo quello che sia anche solo un giorno del nono mese, tutto dipende dalle sensazioni. Allora possiamo uscire dall'esilio, e perché Israele uscirà dall'esilio, così è come se avessimo passato tutte le sofferenze della Torah. E nel momento della preparazione dell'esilio bisogna, non abbiamo possibilità di prevenirlo e di raccolciarlo, e pensiamo al tempo di Ari e che lì comincia un altro tempo e che è possibile tagliarlo sempre di più e incominciano così, è possibile terminare rapidamente fino ai 6.000 anni, 25, punto 25. Ma quando sei angustiato e ti avvicinano tutte queste parole alla fine dei tempi, com'è che il Creatore ha avuto pietà di Israele in tutte queste cose? È come un re che ha un solo figlio e che amava dolcemente, e per il suo amore lo ha dato a sua madre, la regina, per educarlo e perché le insegnasse le cose corrette, le vie corrette. In una occasione il figlio aveva peccato contro suo padre e il suo padre venne e lo castigò. E allora, però subito dopo perdonò il suo peccato. Lui peccò contro suo padre ancora una volta e suo padre era arrabbiato con lui e lo buttò fuori di casa. E così il figlio se ne andò via di casa. Punto 26. E invece di andare per la via dritta ed essere puro come suo padre ed ascoltare quello che lui voleva, cosa che ha fatto il figlio? Disse: dovrò partirmene dal palazzo di mio padre e andarmene in avanti e farò secondo la mia volontà. Cosa fece? Allora, si mise con le prostitute non era purificato dallo stare con loro. E con rispetto a questo si dice il Cisraf, ed era con loro quando si univa. Sua madre, la regina, visitava suo figlio tutti i giorni e sapeva che suo figlio stava con le prostitute e che il suo unico vincolo era con loro. Lei pianse e sentiva amarezza nei confronti del figlio. Punto 27. Dei mantici. Un giorno il re venne, disse, e la vide piangendo la madre, e disse, lei disse, come non è che piango se nostro figlio è fuori dal palazzo? E non solo non è nel palazzo del re, ma è addirittura si trova in una casa di prostitute. Allora il re disse, per te io lo porterò indietro e tu sarai la garante di tutti i suoi peccati. E lei disse, perché non? Io sarò certamente il suo garante. Ora dice il Raf, perché di questo posto è possibile tornare, è possibile correggere un postribolo, e tu non hai un posto migliore. Scusate, non ho capito bene. Allora lei le disse al re, dato che è così, io lo riporterò indietro e tu sarai garante di che non pecchi più. Bene, disse lei, io sarò il suo garante. 28. Il re disse, dato che è così, allora non sarà necessario portarlo apertamente durante il giorno, perché sarà vergognoso per noi prenderlo dalla casa di prostituzione, perché se non sarà, se non fosse purificato e non si sarà e tutte le mie armi lo seguiranno e tutti i miei tesori e trombe e perché tutti sappiano che lui è il figlio del re, però siccome non è puro e ha profanato il mio onore, lui tornerà in segreto perché non si è riconosciuto. E il re, il figlio tornò dal re e lo diede a sua madre. Punto 29. Con i tempi lui tornò a essere come prima, il re lo cacciò via di nuovo e anche sua madre dal palazzo, e lui disse: tutte e due ve ne andrete e tutte e due soffrirete l'esilio e l'afflizione, supposto che soffrirete insieme. Io so che mio figlio si pentirà come dovrà essere. Questo è il primo tempio e il secondo tempio, dice il Rav. Sì. Punto 30. Così sono Israele. Questi sono i figli del Santo Re. E sono andati giù in Egitto. E allora voi direte che non hanno peccato e che lui non li ha fatti discendere secondo un peccato, secondo una sentenza invece che lui aveva sentenziato, invece che se, che meritavano convertirsi in realtà. E il Creatore ha considerato due cose: le parole di Abramo, come saprò che erediterò da lui, che era il motivo dell'esilio in Egitto. E prima di uscire dall'Egitto loro non erano una nazione e non meritavano di essere una nazione propriamente. E questi popoli, e dice il Rav. Punto 31. Come il giglio tra le spine, così il mio amore tra le figlie. Il Creatore voleva fare Israele simile a quello che è in alto, a quello che è in alto, perché ci fosse un giglio nella terra, che è come il giglio sopra, in alto, superiore, la Malchut, e il giglio fragrante, meglio che tutti i gigli nel mondo, ed è che quel giglio che è cresciuto tra le spine, questo giglio odora come dovrebbe essere, non solo ne ha seminato 70 paglie che sono le 70 anime e le ha messe tra le spine gli egiziani, e immediatamente quando queste spine arrivarono, queste pari crebbero in mezzo alle cespuglie, alle foglie, e allora il giglio fiorì tra loro, è così che tornarono in Egitto. Punto 32. Da che il Creatore desiderava prendere il giglio tra loro, le spine si seccarono e furono corrotte fino a che furono considerate come nulla. Quando lui volle seminare il giglio a prendere il suo primo figlio, il re fu con vari eserciti, ministri e governanti che portavano bandiere, e lui prese il suo primo figlio con doni poderosi e lo portò al suo palazzo perché si senta nella casa del re, come dovrebbe essere. Il giglio, come dovrebbe essere il giglio fra le fragranze del re, se è Malchut che trova Bina,
vadaishi kahu, aval
Bina che scende a Malchut, Malchut in questa divinazione significa che entra all'esilio e da Issacca, quanto è possibile, dal desiderio di ricevere di Malchut, è come quando dice qua che Egitto o la madre che viaggia con suo figlio, e allora è possibile divulgarlo per forza perché quando si comunicano insieme c'è un chiarimento di queste prime parti del Malchut che possono portarsi al Binah e così possono salire e entrare alla collezione. Sempre parla di Malchut e di Binah che viene di Malchut. Come peccò contro suo padre che lo picchiò, come sta scritto, e la signora era la contesella. Lui peccò come prima e peccò contro suo padre e lo prese da sua, e lo cacciò dalla sua casa. Chi è Israele? Loro videro che loro erano, loro si mescolarono con le nazioni, presero donne strane e partorirono figli da loro. Per questo motivo la madre sacra, la Malchut, era la sua guardia e supplicò al re Ezerampin in suo favore, che cosa di influire sotto da Malchut, e qui c'è una crescita di Malchut perché ora lei può utilizzare con la forza dell'influenza per ricevere, e questo significa che i figli di lei si sposarono con donne strane, cioè come questi desideri incominciarono a crescere dentro di che potrà venire tutta questa crescita di Malchut.
Lettera 34. E dato che hanno fatto questo, disse il Creatore, dato che per me è una vergogna, verrà il mio figlio da sé, per la sua iniziativa. Dato che ha desacrato il mio onore, non è degno che io ci vada per farlo uscire e fare miracoli a lui e bravure come prima in Egitto. Loro sono tornati senza l'aiuto meritevole a loro, senza miracoli e meraviglie, ma tutti erano i pugni, tutti erano poveri e stanchi, tutti sono tornati alla sala del re con la vergogna, e la madre santa, Malchut, garante a loro. Lettera 35. Hanno peccato come prima. Il santo che sia benedetto ha fatto uscire il figlio dalla sua sala come all'inizio e la sua madre con lui. Disse, da qui in poi la madre e il suo figlio insieme soffriranno alcune cose maligne, come c'è scritto, e per i vostri peccati vostra madre si è allontanata. Ed è scritto, e se tu stavi male, tutte queste cose ti troveranno negli ultimi giorni. Negli ultimi giorni significa la Madre Santa, la Malchut, che l'ultima tra le 10 Sfirot, che insieme ad essa hanno sofferto tutto ciò che hanno sofferto durante l'esilio. Lettera 36. E se facessero il pentimento, la penitenza, anche una cosa maligna, o una mestizia che l'ha attraversato è considerato come se soffrissero tutti i guai dell'esilio, e altrimenti, se non fanno la penitenza, bisogna aspettare fino a che la fine arriva al termine e tutte le generazioni, come è scritto, per sempre che chi acquisisce lui e le sue generazioni, fino a che escono tutte le generazioni alla fine. E con tutto ciò la cosa dipende dalla penitenza, tshuva. Perciò l'esilio dura. Anche se venissero tanti guai, non importa, fino a che non vorranno innalzarsi al di sopra di essi, non c'è la penitenza, non c'è la fine dell'esilio, poiché dobbiamo capire che i guai che appaiono sull'uomo non sono sufficienti. Lui deve scoprire qual è il motivo, deve giustificarli, deve digerirli, capirli. Costruire al di sopra della sua linea di mezzo e legarsi al keter, al motivo, alla ragione, che al di sopra di tutta questa sensazione di guaio, lui si unifica con non esiste nulla tranne lui, quando si eleva al di sopra del suo desiderio di ricevere, fino a che non succede, fino a che Malchut non si innalza a Binah in tutta la sua vita, allora non c'è il tshuva, non c'è la penitenza. Il tshuva significa che ei, la lettera E ritorna a Vav, sì? Non si tratta solo dei colpi, si trattano solo dei colpi e la prima distinzione, ma dopo alcune distinzioni, fino alla quarta distinzione, già quando scopre il motivo e perché succedono, e cambia la sua attitudine verso i colpi, che è la cosa voluta, che fa bene che esista, perché io così scopro la mia natura, che al di sopra dei guai che siano io, la cosa più importante, io scopro il mio legame con colui che mi ama, che non mi ha fatto in tutto ciò che ho passato alcuna cosa maligna, ma solo così mi pareva nel mio ego. Ma non è che ho ricevuto questo da lui, ma l'ho ricevuto dalla diversificazione della forma, dalla posizione della forma rispetto a lui. E perciò egli dice che esiste il fatto dei colpi, esiste il fatto della penitenza, che tutti e due devono apparire uno sopra l'altro. Solo allora sarà la fine. E fino a questo punto l'esilio continua. E allora tutto dipende veramente dalla comprensione, dalla conoscenza, dalla vista della via, dello scopo, le cose che dobbiamo attraversare, per quanto possiamo equilibrare la nostra sofferenza, questa sensazione cattiva, le sofferenze, le disperazioni, tutto ciò che ci si rivela insieme alla comprensione perché viene fatta questa cosa, cosa dobbiamo fare. E tutto viene chiarificato nel pensiero, cioè anche se noi aspettiamo a tutti i colpi che ci attraversano, comunque alla fine dei conti tutti questi colpi devono portarci alla conoscenza del male. Conoscere non solo sentire il male, ma conoscere il male, cioè perché questo, da dove, a che motivo e a che scopo, da che motivo e verso a che scopo. E perciò più aggiungiamo a tutti i nostri stati la conoscenza dello stato, del cammino, dello scopo, delle forze che agiscono sopra di noi e come dobbiamo reagire, insomma abbiamo bisogno della saggezza. Allo stesso modo che il bambino, se è intelligente, capisce perché riceve la punizione da madre e padre, e allora cambia il suo modo di comportarsi, se no ha bisogno di altri colpi fino a che si cambia. E anche l'uomo che riceve qualche punizione nel prigione o anno o 10 anni, come si valuta? In quanto il male che si è rivelato in lui, in base a questo gli si dà la punizione, affinché capisca il motivo. E se esce dal prigione e fa la stessa cosa, è un segno che non è bastante. Allora la prossima volta si aggiunge sulla stessa cosa, se ha fatto, se lì, in caso Eli facesse la stessa cosa, gli si darebbe una punizione doppia. Come mai doppia? Ma ha fatto la stessa cosa, poiché l'ultima volta non era sufficiente, se ripete, se si ripete. Cioè sempre dobbiamo pensare come possiamo completare subito la punizione con la nostra mente, perciò la saggezza della Kabbalah, quando la scopriamo, e soprattutto questa cosa, tre linee, guai, la linea di sinistra di fronte alla destra, come possiamo mantenere questo, è di fatto l'introduzione alle 10 Sfirot, che tratta di questo. È veramente la medicina che subito si può finire l'esilio. Se questi colpi arrivano all'evoluzione radice A, B, C e D all'interno di noi, sono guai che così arrivare alla conoscenza del male è una via proprio dolorosa, è un processo naturale che abbiamo attraversato nella storia e poi qui speriamo di poter pubblicare questa cura, il rimedio affinché lo si utilizza. L'articolo sarà negli ultimi giorni. Lettera 37. Però tutto ciò che ha visto il santo che sia benedetto per Israele negli ultimi giorni, Malchut, in questi ultimi giorni gli farà miracoli e vendette. Poiché è scritto e sarà negli ultimi giorni. La montagna della casa di Dio sarà ponta nella cima delle montagne. La cima delle montagne è Avram Saba, Chesed, il grande Kohen, sacerdote, Chesed che si innalza in Chochmah, che è il capo di tutti, poiché Chesed è il capo delle sette sfirot inferiori. E dato che è capo, il bicchiere della benedizione, la Malchut, sarà pronta nel capo delle montagne. Questo è Avram Saba, il primo del resto delle montagne, poiché Chagat, Chesed Gvurat Tiferet si chiamano montagne, e Chesed è il primo rispetto a loro. Poiché il bicchiere della benedizione, Malchut deve essere corretta con la destra, che è Chesed. Lettera 38. Possiamo esaminare, più noi avanziamo nella lettura dello Zohar, che la parola Avramo non mi butta una persona, a una figura, ma a una forza, a una qualità. Il bicchiere della benedizione deve essere più alta della tavola in una misura che si chiama Zeret, mignolo, per benedire il santo che sia benedetto. E questo è più alto delle colline. Dalle colline significa Bina, e tra le vergini, dopo le sue compagne, è la misura di questo mignolo, Zeret. Perciò il bicchiere della benedizione è elevato, certo, dalle colline. E perciò il bene che avrà il figlio maggiore, Israele, è negli ultimi giorni. Il mignolo in aramaico significa tefach, una certa misura. Cioè noi potremo scoprire il vaso in cui già governa la qualità dell'ashpa. Bracha, benedizione, significa la forza di Bina, la luce di Chassadim. I gradini di Malchut, nel tempo che era in Mochin di Achoraim, Mochin della parte posteriore, si chiamano vergini dietro di lei, poiché dietro di lei è il vocabolo di posteriori. I posteriori di Malchut, Dinim, parte posteriore, si chiama Dinim, giudizi, perciò sono denominati Zeret, mignolo che proviene dal vocabolo estranietà, poiché nelle vergine dopo di lei risiede Zeret, che sono i giudizi, ed essa che già si è innalzata al capo della montagna, Chesed, è colma delle benedizioni e si chiama il bicchiere della benedizione. E bisogna innalzare il bicchiere, il calice della benedizione, una misura di Zeret, di mignolo, di sopra della tavola. E questo dà l'indizio che già non ha più che non è strana come aveva nel tempo dello stato dei posteriori. Lettera 39. Nel capo delle montagne destra, Avram Sava, il capo di Haggat, è elevato dalle colline, dalla misura delle colline che sono le sue compagne. E a lui affluiranno tutti i gentili, anche donne e piccoli, e chi serve e lavora per la tavola, nonostante non mangia, deve sentire comunque le benedizioni e rispondere Amen. Poiché l'uomo non dirà, ecco, ma io non ho mangiato, dato che non mi hanno invitato per la benedizione, io non ascolterò e non dirò Amen. Perciò viene detto, affluiranno a lui tutti i gentili, poiché tutti sono obbligati di farlo. Tutti scopriranno che è da lui che si riceve tutta l'abbondanza, l'opulenza e la vivacità, e allora saranno degni della benedizione. Lettera 40. E a lui affluiranno tutti i gentili. Nonostante le donne e i piccoli sono esonerati rispetto ai precetti, nel bicchiere della benedizione tutti sono obbligati di berlo. E soltanto basta che sappiano a chi danno la benedizione. E questo è il significato di che tutti i gentili si affluiranno a lui. Cioè in tutti i nostri desideri, anche i più piccoli, i più lontani, questi che non sono sviluppati, comunque sarà la sensazione e la comprensione, cosa dice? Basta che sappiano a chi danno la benedizione. Fino a questo punto sarà la sensazione, la comprensione, il legame con la radice, fino alla fine di ogni singolo desiderio, comprensione, la conoscenza più piccola, tutto sarà connesso e così arriveranno alla conoscenza generale. Lettera 41. Se gli ultimi giorni significano un calice della benedizione proprio, Malchut, cosa significa la montagna della casa di Dio? Come c'è scritto, gli ultimi giorni saranno, la casa sarà pronta nella cima delle montagne. Gli ultimi giorni è Malchut e la montagna della casa di Dio è Malchut. Gli ultimi giorni è tutto l'albero, tutta la Malchut da capo a fine. L'albero bene e male. Se l'uomo diventa degno, allora bene. Se non diventa degno, male. La montagna della casa di Dio è il bene della Malchut senza male. La montagna della casa di Dio non vi è nessuna parte per la Sitra Achra, l'altro lato, perché la montagna della casa di Dio è stata discernita dall'albero che è gli ultimi giorni. E questo è il calice della benedizione che è nel capo della montagna, cioè dai desideri, dalle distinzioni peggiori che rimangono dopo tutti i chiarimenti, le distinzioni, i desideri, da questa cosa viene discernita la montagna di Dio. E allora sulla propria cima, culmine, si giunge alla benedizione, a questo calice, a una cosa che si può portare come benedizione. Il vaso corretto. Lettera 42. Beato questo cammino, poiché siamo diventati degni. Questa cosa santa dall'illuminazione santa è che è stata illuminata. E beata la generazione che sostengono il mondo e le colonne del mondo risiedono in lui. E il Rav dice, si tratta di Rabbi Shimon, se lui parla dell'illuminazione santa si tratta di Rabbi Shimon normalmente. Lettera 43, di questa cosa ha dimostrato il Santo che si è benedetto a Mosè, poiché nonostante Israele peccano davanti a lui in ogni singola generazione, egli non desidera che c'è uno che parla male di loro. Perciò ha dato a loro alcune benedizioni per portarli alla penitenza e di riportarli al loro padre nel cielo. E non si è spostato da lì fino a che il santo che si è benedetto ha perdonato il loro peccato ed erano purificati. Domanda, io non so cosa interpretare qui, perché ripetere le parole che diciamo, che normalmente diciamo, siamo già abituati, questo io non lo voglio. Allora, ci sono le domande? Sì, ci sono domande generali. Allora, Arturo da Kiev chiede, anche dopo la comprensione di questi colpi, non si smettono, allora perché... Allora non c'è la comprensione. Comprensione significa la realizzazione del motivo, e la realizzazione non solo il motivo, ma da chi provengono, dal mio ego, perché provengono, da dove, poiché io sono opposto rispetto al Borè, cosa devo fare? Richiamare, esigere la luce che riporta al bene, e così essere, giungere all'adesione, poiché questo è lo scopo. Sì, tutto deve essere con lo scopo di dare in assoluto. Insomma, ci sono qui alcune cose di cui ho bisogno. Le 10 sfirot della luce diretta richiamano in noi 10 sfirot della luce riflettente, ritornante. Le 10 sfirot della luce che ritorna, sin dalla prima sfira, quello che succede in Malchut, che è il dolore che si sente, quando la luce mi arriva e si incontra con Malchut delle 9 prime sfirot, io sento oi. Aia, il male. E questo male dopo io lo devo convertire nella reazione corretta. Le 9 sefirot della luce riflettente, ritornante. Cioè questo male da dove arriva? Non dal Borè, ma da questo, il mio desiderio di ricevere, che è opposto a lui. Perché è opposto rispetto a lui? È lui che mi ha creato in questa maniera, sì o no? Perché? Cosa devo fare con questo? Innalzarmi al di sopra del mio ego, unificarmi con gli altri, arrivare alla forma della Binah. Sì, cioè da Malchut a Binah, e perché? Per acquisire la qualità dell'Ashpa pienamente, poiché Malchut si inglobi in Binah, e là scomparirà pienamente, poiché tutta la qualità dell'Ashpa mi riempia, e che fino a che io ci sia, mi riempia totalmente. No, non è sufficiente, dopo mi si deve convertire ancora al di sopra di Bina, verso Keter, cioè nel ricevere con lo scopo di dare in assoluto, di giungere a questo, fino a che io giungo all'adesione col Bore, questo è lo scopo, e per questo io ricevo il primo colpo in Malchut, fino al punto di giungere a Keter. Tutto questo processo deve attraversare con la forza, con la decisione in Keter. Che è la Malchut, sì? Malchut della luce diretta è la Keter della luce ritornante, è l'inizio della reazione della creatura nei confronti del Borè. Tutte queste cose bisogna con forza che siano accettati, decisi. E allora, dopo tutte le decisioni, tutti i chiarimenti, c'è un'esigenza, dammi la forza, anche per chiedere questo, dammi la forza di esigere ciò, e anche questo non l'ho, dove è questa forza la posso ricevere? All'interno del gruppo, della divulgazione, unione tra le anime, e allora inizia ad essere il tempo dell'esecuzione delle cose. E quando l'uomo fa, e lo fa anche dall'interiorità, ancora si tratta della via dell'accelerazione, senza le azioni materiali. Sì? E se viene eseguito in lui questa attitudine, poiché è pronto per l'inglobamento, per l'attacco, è pronto per tutto, allora succede. Cioè il processo della reazione corretta da parte della creatura nei confronti del Borè è un processo che deve attraversarci nell'ordine di causa ed effetto. Questo si chiama la conoscenza del male, alla fine dei conti. Allontanati dal male e fai bene. Sono due fasi, devono attraversarci. Ed è un processo. Perciò tutto viene chiarificato nel pensiero, c'è scritto così, però è un chiarimento, sì. L'autom da Argentina dice che non può perdere pensieri di desideri corporei nel tempo dello studio, chiede cosa si può fare. Anche questo succede nonostante lo Zohar normalmente influenza anche così, anche cosà, ma forse al contrario. Io direi così, nello Zohar c'è una forma speciale che chi inizia a legarsi a lui dipende da quanto l'uomo è ancora capace a questo. Deve passare il tempo della preparazione, perciò noi non siamo giunti subito allo Zohar, ma alcuni anni eravamo in preparazione per questo. Non è che abbiamo attraversato questo cammino lungo, ma è perché c'è un'altra attitudine rispetto allo Zohar, c'è un'altra possibilità per lo Zohar di influenzarci. Le persone che ora fanno parte di noi devono essere più inglobati noi, più annullare loro stessi, allora ricevono anche la stessa preparazione che noi abbiamo attraversato. E per dire la verità, proprio nella lettura dello Zohar, l'uomo normalmente si trova in chiarimenti più profondi rispetto ai chiarimenti materiali, di cibo, sesso, famiglia, onorificenze, patrimonio e conoscenze. Lo Zohar agisce più fortemente, più profondamente, ma a lui manca un legame con noi. Da noi, nonostante ci sono questi disturbi, però questo arriva come gli empi che si rivelano per la necessità della correzione, che si possono affrontarli abbastanza velocemente, poiché abbiamo fatto la preparazione. Qui c'erano le lamentele, perché non abbiamo iniziato lo Zohar alcuni anni fa. Io non credo che potevamo farlo. Allora io non sento che ho trascinato la cosa per niente. Davide da Tijuana, Messico, dice: se lo Zohar parla del fatto che tutto si trova dentro di me, allora come mai i colpi succedono nel mondo fisico? Ma che è il mondo fisico? Sono io che sono diviso nella mia visione, come io lo percepisco nella interiorità ed esteriorità. Sono io che ancora non sento che in vari luoghi là in Haiti c'era il terremoto, in un altro posto c'era un incidente, un incendio. Sono io che non sento che succede in me così, la mia mancanza di conoscenza nella vera realtà. Ma tutte queste cose veramente succedono all'interno di noi. È proprio la mancanza di sensazione. È come l'uomo che gli succede qualcosa con la gamba ed egli non sente, ha qualche medicina che ha ricevuto e non sente. Sì. Io ti ho sentito dire tante volte che lo Zohar serve per chi ha la realizzazione delle tre linee. Mi sembra che tutti questi episodi riguardano il nostro tempo, persone che sono nella preparazione, non capisco. Capire lo Zohar si può farlo solo se l'uomo si trova nel suo lavoro interiore nelle tre linee. Se tu ti trovi non in questo, allora non puoi capire di cosa parla. perché sempre ti dice come equilibrare le due forze che agiscono su di te. Su di noi agiscono due forze, destra e sinistra, dal Bore. Venite in pace gli angeli della pace, gli angeli superiori. Così cantiamo nella sera di sabato. Che significa la sera di sabato? Tutti i giorni dell'esilio, 6.000 anni prima dei giorni del Messia, si chiamano la sera di Shabbat. Allora ci sono due angeli, l'angelo bene, l'angelo buono e l'angelo cattivo che agiscono su di noi. Venite in pace gli angeli della pace. Che significa Shalom, pace? Completamento. Poiché noi li dobbiamo completare, queste due forze. Questo significa il male, significa ricevere, il bene significa dare in assoluto. Poiché dobbiamo combinare insieme nel Shalom, pace, e con tutti e due innalzarci verso la radice, verso il Bore. E allora io, se io mi trovo nella conoscenza, in questa comprensione, cioè è finito il tempo dell'esilio, e l'appuntamento, io non so cosa fare, fino a questo momento, fino a questa generazione eravamo tutti nel distacco rispetto a questo metodo. Questo è il metodo della Kabbalah, infatti, ricevere con lo scopo di dare in assoluto. Utilizzare la parte ricevente, che è la mia natura, il desiderio di ricevere, e questa è la luce. Questo è il metodo, non c'è nessun altro metodo. Tutti i kabbalisti in tutte le generazioni che erano, allora sapevano queste cose, non gli altri. Ora bisogna che sia rivelata a tutte le anime. Questi sono i giorni del Messia, cioè la forza di questa luce che attira, che agisca su di noi. Però con l'anticipo del nostro sforzo, del nostro lavoro. L'anticipo del lavoro e dello sforzo è qui. Nel libero arbitrio, qui c'è questa bilancia, questo peso. Che io devo sempre equilibrare destra e sinistra. Equilibrare come? Devo attingere il massimo dalla sinistra, dalla destra. Più io posso, perché è la forza della Binah. E allora, in corrispondenza a questo, sempre avrò la sinistra. Sempre avrò la sinistra. Io non devo pensare di questa cosa. Sarà già rivelata, perché solo mi aspetta. Più avrò la forza del bene, subito mi si rivelerà nella stessa misura la forza del male. Se io non ho la forza buona, allora il male comunque mi fa pressione e allora io sento le sofferenze. Tutto dipende da questo equilibrio. Se io lavoro nella maniera corretta tutto il tempo, nella forma ottimale, massimale, più mi serve, più io posso, tutto il tempo mi attiro alla destra, la sinistra che si rivela per il mio bene. Io mi ingiurisco del fatto che si rivela. Tutti gli empi, nonostante io sento, non sento bene, nonostante io non sento sensazioni piacevoli, ma insieme a questo sono contento. È come se quando si scopre la malattia che c'è anche la cura. Cioè io sapevo che esistesse dentro, non l'ho sentita, ma solo sapevo che fosse dentro. Ora si rivela, ma la medicina è già nella mia mano, dall'inizio. Questa è la via della correzione, poiché sempre io mi rafforzo con la destra. E la destra significa il gruppo e lo studio. Basta chiamare la luce che riporta al bene, e allora io non ho paura della sinistra. Io sono nell'ansia, ma l'ansia è qua, se io sono connesso sufficientemente alla destra, è la sinistra che si rivela. E allora questo significa che io mantengo l'equilibrio della bilancia, perché la sinistra sempre si rivelerà automaticamente per quanto può essere corretta. Allora io camminerò sempre nella linea di mezzo. Questo è tutto. Israele, la Torah e il Creatore Santo sono un'unica cosa. Non vi è nessun altro metodo. È la fine dei conti. Perciò lo Zohar ci spiega sempre questo metodo. È certo che per i giorni del Messia questo metodo si rivelerà prima di tutti. cosa significa il giorno dell'esilio, poiché eravamo nella preparazione per rivelare questo metodo, poiché le anime, come noi studiamo, sempre c'è dall'alto in basso, bisogna attraversare quattro distinzioni, radice A, B, C e D. Non c'è l'alternativa, è solo nella quarta distinzione, quando arriva nella creatura, allora si inizia a capire, sto male, da dove, perché, e così via. E da dove arriva? Perché la quarta distinzione, come studiamo nelle quattro distinzioni della luce di Rata, si ingloba da queste quattro distinzioni che erano attraversate. Allora, alla fine della quarta distinzione, allora noi siamo abbastanza intelligenti per fare la reazione giusta per giungere alla radice. È così, non c'è niente da fare. Fino a che l'ultima fase, l'ultimo granello nel nostro desiderio di ricevere, che avviene esistenza dall'inesistenza, capirà e conoscerà da dove arriva tutto il processo, in nome a cosa e come facciamo prima di questo. Non ci assomiglieremo al Bore, dobbiamo con tutto il desiderio, fino all'ultimo dettaglio, così sentire. Perciò c'è il processo che si chiama il tempo dell'esilio, fino a che ci giungiamo all'inizio della conoscenza, ed ora siamo nell'inizio della conoscenza. Ora, solo all'inizio. Ora, ogni colpo che attraversiamo, li possiamo attraversare nella forma consapevole, si chiama Hishena, o nella forma del colpo che ci attraversa, anche che ci attraversa nella forma di Beito, cioè nella materia, nelle quattro distinzioni. Questo significa che siamo nella fine delle generazioni. I giorni del Messia, che si rivelano le luci che possono aiutarci, non nella forma bestiale di evolverci come nell'oscurità dell'esilio, ma ora nella forma consapevole. Tutto dipende ora dal chiarimento mentale. E speriamo che così succeda. Sì. Io non capisco il punto del cambiamento che la mente supera l'emozione. Questo punto che veramente già porta in avanti. Tu non hai ricevuto i colpi nel tempo dell'infanzia dai genitori? Non hai ricevuto. No, allora peccato. Chiedi dagli amici, forse ti completeranno questo. Da me la madre era molto molto dura. Io avevo tanta paura da lei. Mi ricordo come bambino. Chi conosce la mia figlia grande, lei ha questa cosa. Un carattere duro, molto esigente, molto un poliziotto a casa. E allora, cosa voglio dire? Che io ho sempre sentito, fino a che limite, dove posso, dove non posso, fino a questo punto io posso fare quello che mi pare, e al di là di questo io riceverò, sarò brontolato, urleranno su di me, daranno i colpi. Io l'ho sentito, era molto interessante. Io mi ricordo da bambino, così avevo 4, 5, 6, 7 anni. Io mi ricordo, io sempre ho sentito fino a quanto ho la possibilità di fare mettere una cosa cattiva e che punizione ricevere. Cosa possiamo fare? il nostro desiderio di ricevere ci attira a fare tutto così. Beviamo e mangiamo perché domani intanto moriamo. Questo da un lato. Dall'altro lato tu prendi così la testa. Cosa può essere da questo? Che punizione? E allora tu valuti sempre. Siamo in questo, in questa considerazione, valutazione. Qui c'è altra considerazione, più alta, la considerazione dello scopo della creazione, desiderio di dare l'assoluto, raggiungimento allo scopo, il punto del cuore che ti proprio che ti consuma. Ci sono calcoli talmente più alti, ma sono tutti nell'ego, mi conviene o no? Alla fine dei conti, il calcolo è sempre all'interno del desiderio di ricevere. Ma la sua soluzione, il tuo calcolo, ma la sua soluzione è con lo scopo di dare in assoluto. Cioè, la soluzione non può essere all'interno del desiderio di ricevere. Tu non puoi decidere niente in questo. Allo stesso modo che io, e se io faccio il calcolo quanto posso essere selvaggio o no, quanti colpi riceverò, io non potrò fare il calcolo. Io devo innalzarmi all'altezza della madre e capire perché esige da me, perché lo vuole, per il suo bene che io non faccio niente di male a casa, o perché esige da me perché io cresca, perché io sia migliore. Io devo innalzarmi in un altro livello di decisioni. E allora, dalla sua altezza, già di vedere me stesso, che è per il mio bene che lei lo fa. Allora non conviene così evitarle, fare così nella forma così più possibile, ma a me conviene innalzarmi alla sua altezza perché proprio assomigliarmi a lei. Cosa ti posso dire? Speriamo di giungere alle decisioni corrette. Per il momento passiamo alla seconda parte della lezione.